Class is now in session. And the UPS Store is here to help you ace arriving on campus. Our certified packing experts can pack everything you need, from desktops to decor. Plus, when you pack and ship with us, you get our exclusive pack and ship guarantee. Your items arrive safe or your money back. Restrictions and limitations apply. To get a 20% off packing coupon and for full details, visit theupsstore.com/packing.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno de Il ritorno degli Arconti, 22esimo episodio della prima stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e soprattutto buon ascolto!
Data stellare 3156.2. I tenenti Sulu e O'Neill vengono inviati sulla superficie del pianeta Beta 3 per indagare sulle sorti dell'astronave Arconte, ivi scomparsa oltre 100 anni prima. Individuati come stranieri, i due attirano l'attenzione dei cosiddetti legislatori. Inseguiti, i due ufficiali chiamano la nave per un disimpegno immediato, ma solo Sulu viene trasportato a bordo. E quando vi giunge si trova in uno stato mentale alterato. Marcello e Gabriella, un nuovo episodio in costume che ci piacciono veramente tanto. Tra l'altro sul set che fu di Via col Vento come Miri e per un episodio che arriverà più in là, Uccidere per amore.
Sì, questo è il famoso set dei 40 acri, che appunto era di proprietà della Desilu e quindi veniva utilizzato ogni qualvolta serviva un'ambientazione un po' generica, insomma, comunque anni 30, 40, 50, insomma, vagamente nel passato. E ovviamente, insomma, sempre secondo l'idea dello sviluppo parallelo di Roddenberry, per cui, insomma, mondi lontani possono avere, date le premesse simili, sviluppi paralleli, per cui possiamo trovare in altri mondi scenografie, ambientazioni, costumi simili a quelli visti sulla Terra. Il ritorno degli Arconti non è tra gli episodi migliori della prima stagione, però è un episodio che propone tante tematiche morali, per cui ben venga, insomma, nel mondo di Star Trek, cioè anzi è una delle come si dice, pietre assi portanti di Star Trek, ecco.
Sì. Ci guardiamo l'episodio e lo commentiamo insieme. Episodio un po' strano, che però tratta un tema molto molto importante, che è quello della manipolazione mentale e del credo. Qui non ci dicono se è civile o religioso, può essere pericoloso.
Sì, beh, diciamo che qua si vede la gente del pianeta che è quasi succube di questo modo di vivere, di questo modo di vivere, Esatto, che poi la cosa che mi ha sempre colpito è questa cosa del festival, l'ora rossa, in cui praticamente hanno finalmente la libertà e la usano con violenze di tutti i generi. E la cosa che mi lasciava perplessa allora come adesso è che poi alla fine tutti tornano normali.
Sì,
Dici,
con negozi
vabbè, ok. Tutto
distrutti,
tranquillo come se nulla fosse,
gente che si è
infatti.
presa a pugni, è
Però
incredibile.
questo secondo me, diciamo, nasce dall'idea, dal concetto che in una società civile tutti noi dobbiamo bilanciare, no, i nostri istinti, quello che vorremmo fare con le regole e quello che possiamo e non possiamo fare. Per avere una società perfettamente ordinata, appunto, senza crimini, senza disordini di alcun tipo, c'è un prezzo da pagare ed è il prezzo appunto dell'ora rossa, di lasciare i nostri istinti liberi per un periodo limitato di tempo e in modo poi da tornare a essere le persone controllate che siamo tanti, che siamo sempre. È chiaro che non funziona così,
Oh,
anzi,
esatto, magari.
se tu facessi davvero un'ora rossa, poi sarebbe un'escalation probabilmente, insomma, per come è
Infatti.
fatto l'essere umano. Però capisco l'approccio, insomma, cioè tenersi sempre tutto dentro non fa bene, diamo la possibilità di sfogarci, così invece poi per tutto il resto dell'anno, perché sembra appunto che questo, anche se non viene detto
Sì.
esplicitamente, che questa ora rossa venga una volta l'anno, per tutto il resto dell'anno stiamo buoni e tranquilli.
Sì, nell'adattamento di Blish viene detto da Regel che per un anno
Esatto.
siamo a posto e ci vedremo l'anno prossimo. Un episodio molto dinamico comunque, con qualche buco forse nella sceneggiatura. Uno particolare che non so se è voluto oppure no, è che Regel, che quando affitta la camera, quando la figlia Tula poi rientra dal festival e McCoy va per aiutarla, o quando vede Spock senza cappellino, cioè non si chiede chi sono questi, perché credono che vengano da un'altra terra più lontana, ma questo colore che appunta poteva quindi abitare su quel pianeta.
Personalmente, allora sì, sono cose non spiegate come ce ne sono poi, insomma, un po' tante, diciamo, qui e là negli episodi. Io me lo sono sempre detta che nel senso, la spiegazione che mi sono sempre data è il fatto che, visto che sono lì per andare a cercare l'astronave Arconte, che già era stata lì prima, un minimo di contaminazione c'è stata, quindi questi abitanti di questo pianeta, qualche strano perso strana persona l'hanno già vista. E Regel sarà uno di questi.
L'astronave Arconte era della Federazione? Era terrestre?
Sì,
Sì.
l'astronave Arconte appunto era un'astronave della Federazione del XXI secolo, anche se in realtà appunto sappiamo pochissimo, però
Sì, no.
è importante il fatto che ci sia già stata una contaminazione perché giustifica poi il fatto che Kirk possa decidere di intervenire sul
Questo è
pianeta.
un argomento importante perché si parla per la prima volta della famosa prima direttiva, quindi non interferenza. Ora, la domanda che vi faccio, perché viene fatta anche all'interno dell'episodio, distruggendo l'Andrew, Kirk va a violare la prima direttiva? L'Andrew è una macchina. Secondo lui, no. Secondo noi, dopo tanti anni.
Beh, secondo me no, nel senso che sta mettendo una pezza a una situazione un po' dal suo punto di vista e anche dal punto di vista, diciamo, umano, inumana, nel senso un controllo da parte del computer, che sia poi religioso, sociale o quello che è, insomma, rende le persone pecore, ecco, diciamo così, che poi si trasformano in lupi nell'ora rossa, però alla fine sono tutte pecore. Io lo giustifico.
Giustifici tu, Marcello, è una
Allora,
violazione secondo
storicamente lo
te?
sappiamo, Kirk, come dire, ha un rapporto difficile con la prima direttiva, come anche Picard, anche perché, parliamoci
Tutti.
chiaro, da un punto
Non
di
è
vista
facile rispettare la
non
prima
è
direttiva
facile, ma
sempre.
da un punto di vista narrativo è proprio la cosa che funziona, il meccanismo che funziona. Tra l'altro, ricordiamo la prima direttiva inventata da Gene Kuhn, che ormai in questa fase della serie, insomma, aveva assunto il ruolo di showrunner, insomma, insieme a Roddenberry. Oggi lo chiameremo showrunner, all'epoca era script editor, e lui ha contribuito tanto al mondo di Star Trek così come lo conosciamo, la federazione, la prima direttiva, insomma, erano idee che magari Roddenberry aveva in nuce, però poi la sviluppate con. E in particolare, appunto, la prima direttiva funziona molto bene quando poi la puoi infrangere, insomma, dal punto di vista narrativo. Detto questo, in questo caso specifico, noi sappiamo che c'era già stata una contaminazione, e quindi nessuno può dire come si sarebbe evoluta quella società se non ci fosse stata la contaminazione della nave Arconte. E quindi magari, insomma, era destino che gli abitanti del pianeta si ribellassero già da prima alla macchina, cosa che non hanno fatto. Insomma, al momento che c'è una contaminazione, va un po' tutto all'aria, insomma.
Esatto.
E Kirk usa questo sotterfugio per giustificare il suo intervento. Alla fine credo che anche, cioè, tutti gli spettatori sono d'accordo, nel senso, un pianeta governato appunto di pecore che si sfogano una volta l'anno durante l'ora rossa non è un pianeta destinato a uno sviluppo, a crescere, non è quello il modo di sviluppare una società, una cultura. Per cui, cioè, in generale, appunto, non andrebbe, una società governata da una macchina, come Kirk scoprirà in più occasioni, non è una buona idea. E credo che questa sia una delle tante, appunto,
Sì,
sfide tra Kirk e il computer,
sono
insomma.
quattro, ce ne saranno quattro nella
Esatto.
serie, sì, e questa è una di quelle.
E quindi anch'io mi trovo più o meno d'accordo. Ammetto che
E
effettivamente
riesce a
serve la
convincere il
pezza.
computer a uccidersi? È una delle quattro situazioni, quattro episodi in cui riesce a convincere con la sua dialettica il computer a uccidersi. Definendo la società in cui vive, in cui si trovano i nostri Beniamini, Spock la definirà una società che ha la pace della fabbrica e la tranquillità della macchina. Mi ha sempre colpito questa sua frase, perché proprio denota questa calma, questa pace, questa tranquillità che non è umana.
Ma
E
infatti, secondo me, vai.
che comunque secondo me non deriva dalla macchina, nel senso che se ci pensiamo un attimo e ci mettiamo nei panni di quelle persone in cui il computer decide quando devono fare le cose, perché le devono fare, tutto il resto, veramente bisogna essere senza iniziativa, senza progresso e senza niente per seguire pedissequamente una cosa del
Sì. Però
genere. Quindi è proprio veramente una pace, ma è una pace artificiale.
vi siete accorti che Spock dorme con gli occhi aperti? Chissà se è stato un Kirk dorme in piedi. A un certo punto dormiva in piedi e tutti gli altri membri sbarcati erano sdraiati, mentre lui dormiva in piedi, poi prontissimo a intervenire, e Spock invece con gli occhi spalancati. Dettaglio che ho notato. Dicevi, Marcello?
No, devo dire, neanche Spock apprezza particolarmente questo tipo di pace artificiale, insomma, artificiosa, generata da una macchina, secondo me. Non è un giudizio positivo il suo.
No, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro c'è una scena molto bella quando arrivano i legislatori che Spock non usa la presa vulcaniana, ma anche lui come Kirk, una bella scazzottata, non se la fa
Ogni
scappare.
tanto il suo lato umano viene fuori.
Viene fuori. Una società segreta però c'era in questa società, su questo pianeta, che comunque, anche senza l'arrivo dei nostri eroi, magari nel tempo avrebbe portato a capovolgere quel sistema così rigido, drastico, calma, pace e tranquillità, che però fin troppo esagerata. Hai qualche immagine da farci vedere, Marcello?
Ho la consueta raccolta di immagini rare, questa è un'immagine appunto di backstage, E questo è, tra l'altro, curioso, no? Questo episodio, che è forse il primo, l'unico caso in cui il cliffhanger, il teaser iniziale, si conclude su Sulu, che ha questa espressione inebetita, insomma, molto d'effetto. La sequenza iniziale è molto d'effetto, ti mette davvero un po' di curiosità addosso. Altre immagini di backstage sul famoso set da 40 acri, che appunto era di proprietà della Desilu. Questo invece è un disegno di Matt Jeffries di un corridoio interno a confronto poi col set finale. Insomma, Matt Jeffries è sempre molto bravo, insomma, mi sembrava
Bellissimo.
faceva sempre degli ottimi lavori. Questo è, sono, diciamo, come hanno fatto l'Andrew invisibile, o meglio, semitrasparente, e ovviamente era una cosa molto semplice. Loro riprendevano, vedete nell'immagine in alto a destra, prima la parete senza nulla, poi separatamente riprendevano l'Andrew su uno sfondo nero, sulla stessa pellicola, per cui l'effetto era appunto, cioè, quindi rimandavano indietro la pellicola e poi ci giravano l'Andrew, per cui l'effetto era quello di avere l'Andrew semitrasparente. Però qui abbiamo un raro esempio di effetto speciale scartato, se vogliamo, cioè c'è una ripresa di l'Andrew fatta invece sulla parete di roccia, che quindi lo avrebbe reso perfettamente visibile, non più trasparente. Secondo insomma, diciamo, chi ha portato alla luce questa foto, era un primo test che loro avevano fatto per poi scegliere l'opzione di averlo in semitrasparenza. Però secondo me non era male nemmeno l'idea di avere un ologramma solido, come poi abbiamo visto in The Next Generation, insomma, quindi poteva anche funzionare. Questa è la solita confronto tra gli effetti speciali originali e la versione rimasterizzata. Chiaramente hanno modificato il pianeta e le riprese dell'Enterprise, mentre ovviamente nella versione originale erano sempre le stesse sequenze usate e riutilizzate all'infinito. Nella versione rimasterizzata, praticamente ogni episodio ha una diversa inquadratura dell'Enterprise, e spesso hanno inquadrature molto in dettaglio, tipo queste qua, insomma. E niente, in conclusione, secondo me, comunque un episodio godibile, ecco, non tra i migliori, però godibile. E comunque un episodio che affronta dei temi importanti.
Tra l'altro sembra che questi Arconti fosse un club che frequentava Gene Roddenberry ai tempi della scuola. Ecco, c'è questa diceria,
Può
questa
essere.
voce. E quindi svelato anche il segreto
No.
degli Arconti. E abbiamo detto, la prima direttiva la troviamo per la prima volta e adesso inizieranno una serie di episodi dove Kirk si troverà quindi a fronteggiare questa prima direttiva, perché nell'episodio che ci sarà dopo di questo, troveremo ancora i nostri eroi a combattere o così ad affrontare questa prima direttiva. Marcello, Gabriella, appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti!
Ciao.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale de Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Media Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi de Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Latitudine zero, Median Fabric.
The present. present and the future of content creation.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.